Io sono Emma.
Io sono Fati.
E questo è L'altra metà del cielo.
Vi vogliamo parlare di donne rivoluzionarie, donne che sono passate inosservate nella narrazione comune.
Però la storia l'hanno fatta, spesso facendo scelte incredibilmente radicali. È il 1967 e questa è la storia di Leila Khaled.
Tutto ciò che sapevo di Haifa veniva dai libri o dai racconti dei miei genitori. Per la prima volta la vedevo dall'alto e ho dato vita alla mia immagine di casa. Haifa è accarezzata dal mare, abbracciata dalle montagne, ispirata dalla pianura aperta. Haifa è un porto sicuro per i viaggiatori, una spiaggia al sole. Eppure, anche se sono una cittadina di Haifa, non posso riscaldarmi sotto il suo sole, respirare la sua aria pulita, vivere lì con il mio popolo. I sionisti europei vivono in Palestina e ci hanno espulso con le armi dalla nostra patria. Vivono dove noi dovremmo vivere, mentre noi siamo in diaspora, in esilio. Vivono nella mia città in quanto ebrei con potere. Noi, conoscitori dei canti del deserto, anche noi avremo il potere. Torneremo in Palestina e la renderemo un paradiso per tutti gli amanti della libertà.
Bentornati all'altra metà del cielo. È un po' che non ci si sente, vero Emma?
Vero Fati, siamo sempre noi, sempre qui nel nostro armadio di Narnia / studio di registrazione.
Ci è mancato molto registrare e approfondire le storie e le vite di donne rivoluzionarie.
Proprio in questi giorni abbiamo sentito la necessità di parlarvi di una donna che ha militato nelle fila della resistenza del popolo palestinese.
Esatto, Emma. E questa donna è Leila Khaled, rivoluzionaria palestinese del Fronte Popolare per la Liberazione per la Palestina.
Leila nasce ad Haifa il 9 aprile 1944. Siamo nell'attuale Israele, però questo nome non ci piace e noi non vogliamo riconoscere i colonizzatori.
Esatto, quindi da questo momento in poi, fino alla fine, parleremo di sionisti.
Il 9 aprile di 4 anni dopo, nel 1948, inizia la Nakba, la catastrofe.
I paramilitari sionisti a Ghana massacrano gli abitanti di Deir Yassin, un villaggio vicino a Gerusalemme.
La cosa che atterrisce di più è che la maggior parte dei colpiti furono donne e bambini.
Questo è l'inizio simbolico di una carneficina che non si è fermata per 75 anni e che in questi giorni si è trasformata di fatto in una pulizia etnica.
Ma del presente parleremo più avanti.
Il massacro di Deir Yassin ha un fortissimo eco tra le famiglie palestinesi. Molte, compreso il pericolo, danno inizio a una diaspora.
Ricordiamo che, a differenza dei sionisti, in questo momento storico gli arabi non hanno un esercito, non hanno armi, non sono organizzati.
Le opzioni Yema rimangono quindi morire o fuggire. E la famiglia Khaled sceglie di fuggire e riesce a spostarsi a Tiro, nel sud del Libano.
Leila è ancora piccola, ma come tutti i palestinesi è privata della sua infanzia. È costretta a vivere con la sua famiglia, con la sussistenza dell'UNRWA e ad assistere come testimone impotente alla distruzione sionista della Palestina.
Ma non solo questo, Leila è anche costretta a vivere come straniera in una terra non sua e sua madre, addirittura, un giorno la fermerà quando la vedrà raccogliere delle arance e la fermerà tra le lacrime, ricordandole che non sono più ad Haifa, perché non sono più in Palestina, perché sono in un altro paese.
È il primo momento in cui si accende in lei un sentimento di ingiustizia non solo per la sua situazione, ma per quella di tutti i palestinesi.
È un altro però l'evento che fa crescere questo sentimento di ingiustizia.
È il 1952 e ha 9 anni.
A causa di un incidente con una compagna di classe, Samira, scopre la vita degli esuli poveri, costretti a vivere in tenda.
Consideriamo infatti che la famiglia Khaled in Libano aveva fortunatamente l'appoggio di uno zio, quindi se per i primi anni anche loro vivono in uno stato di precarietà economica, riescono relativamente presto a rimettersi in sesto.
Se non ricordo male, Emma, già alla fine delle scuole elementari Leila diceva che la fame aveva smesso di essere una minaccia per lei e la sua famiglia.
Ma capiamo quali sono le sue sensazioni dopo il giro fra le tende.
Dopo aver visitato il campo, mi sono resa conto che stavo vivendo nel lusso. Mi resi conto di quanto fossi fortunata e di quanto dovessero essere spregevoli e arroganti i ricchi. Improvvisamente divenni consapevole delle differenze di classe in una primavera per me sconvolgente. Crescendo, ho acquisito il bagaglio ideologico e morale necessario per capire ciò che avevo provato nel campo, perché la società classista deve essere abolita e al suo posto deve essere instaurato il socialismo. In quel campo ho visto la miseria, la fame, l'umiliazione, ho visto i mutilati, i malati, gli affranti, ho visto bambini scalzi con lo stomaco gonfio, padri con la testa china, madri pallide con bambini malati, nonni disperati. Ho visto il significato della povertà e della fame e ho sentito la disperazione della privazione fino alle ossa. Non mi sono tirata indietro alla vista di tende sporche e non mi sono lasciata scoraggiare dalla vista della morte. Ho girato tutto il campo e ho cercato di sentire come si sentiva la gente. Tornai a casa ubriaca del vino della realtà. Sono stata crocifissa e redenta allo stesso tempo. Da allora ho amato i poveri e ho marciato con loro per rovesciare i nostri reciproci oppressori. Più di 700.000 palestinesi vivono ancora in questi campi profughi. Alcuni di loro svolgono lavori umili nelle città vicine, la maggior parte marcisce nel silenzio. Vivono con i magri sussidi dell'ONU e non hanno speranza di salvezza, se non una rivoluzione arabo-palestinese.
La sua ideologia politica, quindi, si costruisce piano piano, osserva la realtà ingiusta in cui è immersa, è guidata dalle prese di posizioni politiche del fratello Mohammed e delle sorelle Zakia e Rahab, tutti e tre membri del Movimento Nazionalista Arabo, ANM.
È abbastanza naturale per Leila ritrovarsi a volantinare, scrivere, manifestare, fare interventi per il movimento stesso.
Finché, nell'estate del 1958, in Libano scoppia la guerra civile. Da un lato i cristiani maroniti, dall'altro i movimenti di sinistra panaraba e marxista.
Il casus belli è l'omicidio di un giornalista di un importante quotidiano di Beirut, noto oppositore dell'allora presidente Shamoun, cristiano maronita.
I disordini colpiscono duramente anche il sud del Libano, anche Tiro. L'esercito e i soldati paramilitari di Shamoun invadono presto la città.
Si riesce a trovare un accordo. L'ANM controlla la città, l'esercito, la periferia.
E in questo periodo di guerra civile, Leila farà di tutto per essere un buon soldato.
Ma andiamo avanti di qualche anno. È il 1962 e Leila inizia a frequentare l'Università Americana di Beirut, dove porta avanti la sua educazione formale, di fatto, perché la vera educazione la riceve tra le fila del movimento nazionalista arabo.
Presto però la politica viene bandita dal campus, quindi la ANM si organizza con una cellula segreta.
Alla rettrice dell'università arriva voce che lei faccia parte dell'ANM e viene espulsa per aver distribuito materiale politico senza permesso nel campus.
Alla rettrice dell'università Leila lancerà accuse ben chiare.
Per me la Palestina non è politica, ho dichiarato. È una questione di vita o di morte e nessuno, certamente nessuno yankee che non sa nemmeno parlare l'arabo, può dirmi come agire su questo tema e come combattere per il mio paese. La preside mi considerava una studentessa recalcitrante che aveva bisogno di disciplina e minacciò di espellermi. Ti sfido a farlo, ho urlato in inglese e ho dichiarato guerra a lei come agente della CIA e all'AUP come serva del Pentagono e dei cartelli del petrolio. Rettrice Yankee, verrà un momento in cui mi siederò sulla sedia ed espellerò tutti quelli come lei. Sono uscita dal suo ufficio urlando: viva la Palestina, viva l'ANM, viva la rivoluzione!
Giusto per contesto, il 1962 è anche l'anno in cui viene proclamata la Repubblica di Palestina, basata nella città di Nablus.
Tornando Emma alla vicenda di Leila, dopo l'espulsione dall'università, Leila si recherà a insegnare in Kuwait, raggiungendo il fratello Mohammed. Nel campus in cui insegna, però, è proibita ogni tipo di attività politica.
Non dichiara quindi di far parte dell'ANM, però dice di iniettare il virus politico a piccole dosi nei suoi studenti.
Negli anni in Kuwait, potendo fare attività politica più blanda, Leila fortificherà le sue conoscenze antiimperialiste, scoprendo la storia del Vietnam, scoprendo la storia dell'America Latina.
Nel 1965 nasce Fateh. Leila è ancora in Kuwait a condurre la sua vita relativamente tranquilla, ma inizia a gravitarci intorno, sia perché è l'unica organizzazione politica permessa nello Stato e poi perché è una donna che fin dall'infanzia ha preso delle posizioni politiche e quindi ha bisogno di fare qualcosa.
Più i crimini venivano attribuiti a Fateh, più i palestinesi si radunavano dietro di esso. Più Fateiti Hussein uccideva, più i palestinesi si univano a Fateh. Più l'OLP diventava burocratica di classe superiore, più la lotta armata diventava attraente. Il nuovo movimento forniva una scintilla di speranza. La lotta armata era la via della salvezza. Come palestinese dovevo credere nel fucile come incarnazione della mia umanità e della mia determinazione a liberare me stessa e i miei compagni. Ogni palestinese che si rispetti doveva diventare un rivoluzionario.
In Fateh però non trova ciò che cercava e in concomitanza il 9 ottobre morirà uno dei suoi idoli, Che Guevara.
Il suo senso di avventura. Decisi che dovevo unirmi alla lotta rivoluzionaria.
Finalmente quindi si unisce al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina.
Il fronte è nato nel 1967 e ha sostituito di fatto il ramo palestinese dell'ANM. Tra i fondatori troviamo George Habash e Wadi Haddad. Sono tutti palestinesi della Nakba. I sionisti sono il loro principale nemico. Le masse popolari arabe il referente principale. L'unica via è l'antiimperialismo e il nazionalismo.
Presto viene mandata ad Amman in un campo militare per un addestramento specializzato.
Dopo qualche mese però verrà richiamata a Beirut.
Compagna Khaled, sei pronta ad andare in prigione? Sì, risposi. Cederai sotto tortura? No. Sei pronta a morire? Sì.
Ma la questione dei prigionieri palestinesi rappresenta un po' uno dei nodi centrali della questione palestinese e della sua lotta per la liberazione. Questo è dovuto a un lato al fatto che comunque i prigionieri sono quelli che per primi hanno lottato contro l'oppressione del loro popolo, e dall'altro è dovuto al fatto che la loro resistenza anche all'interno delle carceri rappresenta l'unità della resistenza contro il sionismo. Inutile dire che per questa loro lotta i prigionieri politici sono sottoposti a delle condizioni detentive che rappresentano i minimi dei diritti umani, pagano un prezzo altissimo per la loro lotta. Sono sottoposti a torture fisiche, psicologiche, a privazioni. Quando si ammalano non gli viene consentito l'accesso alle cure, eccetera. Ad oggi sono più di 7.000 i prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, un numero che tra l'altro è quasi raddoppiato da prima del 7 ottobre. Più di 2.000 di questi sono in regime di detenzione amministrativa, che è questa, diciamo, istituzione giuridica che discende direttamente dalla legge marziale a cui sono sottoposti i palestinesi nei territori occupati, secondo cui tu puoi essere preso e arrestato per vaghe ragioni di sicurezza, senza aver diritto a un equo processo, a vedere le prove, a sapere con quali capi d'accusa sei trattenuto, e così puoi essere trattenuto per un massimo di 6 mesi, previa proroga di 6 mesi in 6 mesi, tanto che ci sono prigionieri che si fanno più di 10 anni in regime di detenzione amministrativa. Insomma, questa qua è una istituzione giuridica che probabilmente per noi dovrebbe essere più paragonata a un rapimento che non una detenzione. Nonostante questa situazione, anche all'interno delle carceri israeliane i prigionieri continuano a resistere, tenendo in campo forme di lotta che hanno a disposizione, da scioperi della fame, a atti di disobbedienza civile, eccetera. È sicuramente anche questa una spina nel fianco del sionismo, tanto che ad esempio l'ultima vittoria è stata quella della scorsa primavera, quando in seguito a delle dichiarazioni del ministro della sicurezza israeliano che voleva proporre un inasprimento delle condizioni detentive dei palestinesi, quindi limitare l'accesso all'acqua, impedirne ad esempio il cucinarsi il pane da soli, eccetera, i prigionieri politici hanno messo in campo tutta una serie di forme di lotta che ha portato il ministro israeliano a dover fare un passo indietro rispetto a questo decreto.
Leila, hai una missione. Vai a casa, saluta la tua famiglia e torna domani alle 10. Dirotterai un aereo.
Il compito di Leila, quindi, è quello di dirottare un Boeing 707 della compagnia TWA nella rotta Roma-Atene-Tel Aviv. Dirottando un aereo, il fronte pensa di poter portare maggiore attenzione alla causa palestinese. Il dirottamento non farà, infatti, né morti né feriti.
Il dirottamento, infatti, Ema, era per il fronte una tattica, non una strategia a lungo termine.
Nell'estate del 1969 Leila Khaled arriva a Roma, dove poco prima della missione incontra il compagno di dirottamento, Salim Misawi.
Prima delle tattiche del dirottamento, nessuno sentiva le nostre urla dalle tende, nessuno sentiva le persone torturate nelle carceri israeliane, o se lo sapevano, non volevano averci niente a che fare, quindi non vedevamo altro modo, volevamo solo attirare l'attenzione del mondo. Infatti, nessuno è stato mai ucciso nei dirottamenti dell'FPLP. Il nostro popolo ha sofferto per anni e anni sotto l'occupazione o in diaspora e nessuno ha fatto niente.
I due sul Boeing 707 hanno un posto in prima classe. Che cosa curiosa.
Dopo aver bevuto lei un caffè e lui una birra, si preparano all'azione.
Occupano la cabina di pilotaggio mentre gli assistenti di volo stanno servendo da mangiare.
Salim dice: ascoltate il vostro nuovo pilota.
Signore e signori, attenzione prego. Per favore, allacciate le cinture di sicurezza. È il vostro nuovo capitano che vi parla. Il mio nome è Shadi Abu Ghazal. L'unità comando Che Guevara del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha ora il controllo di questo volo. Rimanete seduti e state tranquilli.
Il volo viene dirottato verso la Palestina e sia Khaled che Isawi possono finalmente, dopo anni, rivedere la loro amata terra.
Leila, come abbiamo sentito all'inizio, finalmente rivede Haifa dall'alto.
E nella discesa verso terra riescono a comunicare con la torre di controllo sionista, preannunciando una cosa, il ritorno del popolo palestinese.
Siamo tornati. Tutte le Shadi Abu Ghazal sono tornate in vita. Ci sono milioni di Shadia che torneranno in vita, ancora e ancora.
Passeranno poi sopra il Libano per omaggiare i palestinesi rifugiati nei campi del ritorno.
Per poi atterrare in Siria.
È qui che a Leila Khaled verrà scattata la famosa foto che la vede ritratta con un Kalashnikov.
Il suo volto è ovunque, è diventata un'icona.
Proprio per questo deve sottoporsi a dolorosissimi interventi di chirurgia plastica, così da poter portare avanti le sue missioni.
Questi interventi saranno di successo, infatti Leila, l'anno dopo, dirotterà un altro aereo.
Questo dirottamento non va a buon fine. Leila infatti viene arrestata e portata a Londra.
Verrà poi rilasciata a seguito di uno scambio di prigionieri tra l'entità sionista e la resistenza palestinese.
Sulla storia di Leila Fatti direi che ci fermiamo qua, non perché non sia importante, non perché abbia smesso di resistere.
Ma perché vogliamo sottolineare come la storia di Leila ci racconti una cosa ben precisa.
La partecipazione delle donne palestinesi alla lotta nazionale è iniziata con l'emergere della causa palestinese verso la fine del XIX secolo, quando furono costruite le prime colonie ebraiche.
E nonostante il continuo stato di guerra, i massacri e le devastazioni, i palestinesi, con le donne in prima fila, portano avanti la lotta per la liberazione del proprio popolo e una resistenza sotto mille forme.
Il prezioso contributo delle donne non è mai mancato. Esse hanno sempre giocato un ruolo importante. Ognuna ha preso parte con i propri mezzi e le proprie possibilità. Chi dà sostegno economico e logistico, chi fa propaganda e porta solidarietà sotto il carcere, chi invece abbraccia la lotta armata come Leila. Sia la disobbedienza civile sia la lotta armata sono necessarie allo stesso modo.
Qui vi abbiamo presentato delle icone, non solo Leila Khaled, ma anche Shadi Abu Ghazal, che Leila nomina, è un membro attivo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ed è stata uccisa nella sua città natale, a Nablus, a soli 19 anni a causa dell'esplosione della bomba che stava preparando.
Scegliamo anche di ricordarvi però quelle donne che magari non imbracciano le armi, ma prendono parte attiva alla resistenza, anche solo facendo un figlio.
Perché Ema, fare un figlio in Palestina è resistere contro la pulizia etnica, è resistere contro un genocidio.
Un genocidio che sta avvenendo anche in questo preciso momento.
La situazione attuale in Palestina è determinata dai fatti del 7 ottobre, quindi dal giorno in cui la resistenza palestinese si è risvegliata e ha colpito con grandissima forza il regime sionista. Questo attacco della resistenza è determinato da una parte da delle ragioni interne, quindi diciamo da un aggravamento dell'oppressione del popolo palestinese, da un avanzamento del progetto, diciamo, di colonizzazione della Palestina sionista, ma anche da delineare allinearsi di una situazione internazionale, in particolare dal fatto che fondamentalmente dagli accordi di Abramo è cominciato un processo di normalizzazione di quella che era la situazione in Medio Oriente, che da una parte dava mano libera al progetto sionista e contemporaneamente toglieva completamente dal tavolo le istanze di libertà del popolo palestinese. A questo, diciamo, la resistenza palestinese ha risposto in modo molto chiaro. Ad oggi la situazione in Palestina è molto grave. Da un lato c'è la striscia di Gaza, dove si sta perpetrando un vero e proprio genocidio, con più di 15.000 persone uccise dai bombardamenti israeliani, di cui tra l'altro 6.000 bambini, decine di migliaia di feriti, e più in generale la striscia di Gaza è completamente irriconoscibile. Sono state bombardate più di 300.000 case che ad oggi risultano inagibili o perché distrutte o perché rovinate, e questo fa sì che più di 1 milione di palestinesi della striscia è sfollato, dorme in situazioni di fortuna e, diciamo, gran parte della gente che stava a nord si è dovuta trasferire verso il sud della striscia. Le conseguenze in Cisgiordania anche stanno manifestando in maniera palese. Le principali città della Cisgiordania sono completamente isolate, le strade sono interrotte, quando non addirittura vengono completamente distrutte dall'esercito sionista, e Israele sta organizzando per colpire con l'intenzione di distruggerla la resistenza palestinese in Cisgiordania. Tra l'altro abbiamo assistito a dei rastrellamenti, a un numero di arresti incredibile. Più di 3.000 palestinesi sono stati arrestati in Cisgiordania in meno di 2 mesi, e per farvi posto Israele sta progettando la costruzione di nuove carceri.
Le donne partecipano alla resistenza anche oggi perché altre donne prima di loro lo hanno fatto.
La lotta infatti è un'occasione non solo per crescere politicamente, ma anche per emanciparsi, lottando spalla a spalla con gli uomini e prendere coscienza del proprio ruolo, senza il quale non potrebbe esserci vittoria.
Le resistenti palestinesi sono consapevoli infatti che non si possa separare la lotta per l'autodeterminazione del popolo da quella della liberazione femminile.
Perché è proprio mentre si battono per la liberazione che conquistano anche la propria emancipazione di genere.
E la loro partecipazione alla lotta con coraggio e determinazione è per noi un grande insegnamento. Ci ricorda, Eva, che siamo l'altra metà del cielo. Vabbè, oggi siamo state molto serie, ma perché gli eventi lo impongono.
Assolutamente.
Però
vi salutiamo con una bella risata di Fati, nel dubbio.
E
alla prossima.
Sarà tra 8 mesi?
Probabile. Anche
sarà tra uno.
Un nuovo figlio anche per noi.
Ciao.
Ciao. Abbiate il coraggio di combattere, il coraggio di vincere.
Le donne possono reggere la metà del cielo.